E bentornati a The Next Chapter, questo è il capitolo numero 54. Io sono tornato in possesso del mio ruolo di direttore, nonché capo supremo, ma ringrazio Michele Pelacci per la sostituzione. Ciao Pel.
Ciao amici, noi ringraziamo The Cutting Edge che ci ospita anche questo episodio e sarà così per, diciamo, da qui alla fine dei tempi, si spera. E trovateci sui nuovi social, nuovi canali, tutto un po' nuovo, alcune cose però sono vecchie, insomma la ricerca è la virtù dei forti, così il detto,
Esatto, ma se ci stanno ascoltando vuol dire che ci hanno trovato in qualche modo, Pelacci, non credi? Però
credo.
diciamo
Ma non ce la
a
fa,
tutti
non
di
ce la fa.
followarci comunque.
Giusto.
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 Ciao Leonardo.
Ciao, ciao, ciao a tutti. Nessun ciao
Ciao.
particolare.
Ciao anche a Niccolò.
No, mi tocca smettere anche a me di salutare personaggi perché ultimamente abbiamo portato un po' sfiga. E quindi ciao solamente ai nostri adorati followers.
Ciao Alessandro Zullo.
Buonasera, buonasera a tutti, bentornati.
Bentornato anche a Jacopo Gramegna e al suo pigiamino.
Ciao a tutti, sono di ritorno da una laurea, spero che mi inviti anche Steph Curry, che adesso potrà studiare per laurearsi finalmente, così gli ritireranno la maglia numero 30 di Davidson, perché mi ha fatto franare il fantabasket, definitivamente. Grazie Steph Curry, iniziamo.
Perfetto, iniziamo appunto con questa piccola breve che appunto sarà breve, ovvero Golden State ha perso Curry per 3 mesi, quantomeno, almeno 3 mesi perché si è spaccato la mano sinistra, è stato operato, Draymond Green è in panchina con problemini alla schiena perché è un ciccione, e quindi siamo tutti d'accordo che Golden State tanca.
Sì, circa, dai.
Sto già facendo.
Anche perché non
No,
è che ha molta scelta.
esatto,
non è
pur
che
non
tanto, è che
volendo
sono.
stare.
Sì, ecco, c'è Joe Lacob, uno dei due proprietari principali degli Warriors, che dice: noi non crediamo nel tanking, non fa parte della nostra filosofia. Sì, va benissimo, tanto non è che è una loro
Tanto
decisione.
perdono di default e soprattutto forse questa squadra farebbe i playoff di G League. Quelli NBA un po' in difficoltà nel pensare, anche solo mettersi nella condizione di pensare di fare tanking di default.
Perfetto, l'altra notizia della settimana è che Embiid e Towns hanno iniziato a fare. Boh, hanno provato a portare indietro l'NBA di una trentina d'anni.
Saranno
Si
contenti, nostalgici.
sono presi ben 2 giornate di squalifica per aver provato a menarsi in mezzo al campo. Ma la domanda vera è: Simmons ha usato il braccio giusto, la mano giusta per strozzare Towns? Nick, so che tu sei un grande sostenitore della mano destra di Ben Simmons.
Più che altro è una mano di pace, no? Adesso andando in chiesa,
Sì,
vai e
eh?
dici: stringetevi, datevi un segno di pace. Che
Un
vuoi dire, dai?
peacemaker era.
Esatto.
Sì, va bene. Niente,
No,
quindi.
la cosa che mi è piaciuta a me è che abbiamo preso 2 giornate di squalifica e basta, tutte e due. Cioè, della serie, ogni tanto ci sta, dai. Cioè, non essere
Sì,
sempre
poi.
bacchettoni,
No,
no?
poi è coerente con la rissa che ci fu l'anno scorso in Lakers Rockets tra Rondo, Paul e Ingram, e lì veramente volarono cazzotti e comunque nessuno prese più di 4 giornate, mi pare.
Esatto,
bravo. Me l'ho dimenticato di sta bellissima scena.
Ma perché c'hai 89 anni?
Vero, 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 vero. Va bene, allora passiamo alla scaletta serie, ovvero questa puntata sarà dedicata alle squadre che ci sono, diciamo, partite bene, meglio del previsto, o comunque con un ottimo impianto sin dalla prima o dalla seconda partita, nel caso di qualcuno, e alle squadre che sono partite male, un mezzo passo falso, o quantomeno non quanto ci aspettassimo da loro. Partiamo da quelle che sono partite bene, a partire da quelli che hanno già l'anello al dito, vale a dire i Philadelphia 76ers. Michele Pelacci, a te.
Bella squadra che siamo, direttore. 5-0, che è imbattuta ancora. Tra l'altro, adesso siamo nel bel mezzo di una delle tre trasferte di 4 partite di fila. Cioè, siamo appena stati vittoriosi sul campo dei Portland Trail Blazers con una tripla, diciamo, che non si aspettavano tutti, lui in primis, Furkan Korkmaz, che segna, tutti esplodono dalla gioia e lui è un po' lì, no? Avete visto le immagini, magari. Sì. Non sa bene come reagire.
Tra l'altro togliendo la gioia del canestro della vittoria da Fernie Simons, che aveva appena messo la tripla, ha trovato nell'angolo solissimo.
Sentivo oggi quel podcast dei Sixers, che non nomino, perché l'ho fatto troppe volte, mi è stato detto, che diceva che quella era la piastrella del confetti game, praticamente, vi ricordate? Quello di Belinelli, che hanno sparato anzitempo i coriandoli in campo, ecco. Quindi siamo 5-0, siamo, direi, senza ombra di dubbio, la miglior difesa NBA, non te lo dico sotto, col net rating alla mano, insomma, col defensive rating alla mano, però te lo dico da un punto di vista, da un punto di vista dell'occhio umano, ecco, eye test, ti dico che adesso a Phoenix spero proprio di vincere. Poi aiuta Denver, beh, ci sta, potremmo anche perdere prima o poi, però sono molto carico, perché questo inizio di stagione può aver detto, può aver messo in allerta la Lega, secondo me, direttore, capito? Cioè, può essere un segnale forte che diamo al resto dei nostri avversari, soprattutto a quei Milwaukee Bucks, che invece hanno cominciato, sì, non male, anzi, però insomma, forse mi aspettavo un po' meglio le questioni un po' cadaveriche che avevano, tipo Eric Bledsoe, non sono state risolte. E al momento mi vedo la mia squadra nettamente favorita per la corona della Eastern Conference.
Perfetto. Soprattutto abbiamo visto ben poco Embiid, cioè l'abbiamo visto poi un po' a inizio stagione non ha giocato, un po' la squalifica, abbiamo visto a targhe alternate, diciamo così, e quel poco che abbiamo visto con lui in campo, appunto, ha fatto vedere tanto potenziale. Ha giocato una partita vera da Embiid, straordinario finora, quindi è una squadra con ancora tante immagini, questa. Ha dato la partenza eccellente che ricorda quella, guarda caso, delle due finaliste dell'Est l'anno scorso, perché l'anno scorso sono partite 6-0 sia a Milwaukee che a Toronto, prima della sfida della settima gara per entrambe, che ha visto vincere Milwaukee. È una partenza che le ricorda molto dal mio punto di vista.
Io vorrei darvi
ancora, lo dico subito, Matisse Thybulle è molto forte. Vai, direttore, scusa.
Volevo darvi un paio di dati interessanti, che i Sixers sono primi per numero di post up a partita, cioè 16, ne giocano 16 a partita, cioè per dire proprio bully ball a tutto spiano, e è quarta per numero di transizioni, nonché a due tra i primi tre, se non sbaglio, per rubate per partita. È una squadra che sta facendo fruttare appunto la difesa e la stazza fisica, come ci si immaginava a inizio stagione, no?
Carpelli di questi numeri sarà contentissimo, perché sono 10 anni che dice che questa è una squadra con 1000 anime. La prima è con 2 anime, quella di Embiid e quella di Ben Simmons. Questi numeri, se corri e vai tanto in post e sei la stessa squadra, risolvi il Philadelphia 76ers.
Perfetto. No, tra l'altro aggiungerei ai numerelli del direttore, aggiungerei anche il fatto che sono non la squadra più forte a rimbalzo della Lega, ma fanno proprio un altro sport in questo momento, perché pigliano tipo l'80% dei rimbalzi difensivi disponibili e il 33% di quelli offensivi, cioè una roba
mamma mia,
cioè della serie che te giochi un possesso in attacco sempre, e di là ogni 3 possessi loro tirano 2 volte, il che aiuta.
Vai, scusami.
No, nulla. Cioè, sono la squadra che ci si aspettava. Cioè, sono una squadra che, soprattutto per le caratteristiche della regular season, sono veramente difficili da digerire, perché sono una squadra che ricerca mismatch costanti, sono brutti. Secondo me nella metà campo offensiva non hanno fatto neanche tanto bene fino ad ora. Ci sono margini di miglioramento, perché hanno tirato male da 3 punti e magari un po' le percentuali saliranno, però mi sembra ci sia ancora un po' da trovare la quadra giusta, però sono veramente brutti, cioè sono quella squadra che non vuoi mai affrontare, ecco.
Oltre più che non tanto forti in attacco, cioè non ancora al massimo in attacco, esatto, mi sembra abbiano margini di miglioramento. Io ho guardato in particolare la vittoria ad Atlanta, contro gli Hawks, e con l'inizio, soprattutto il primo quarto, ma il primo tempo che avevano fatto gli Hawks, cioè i Sixers erano sotto anche di 10, 12, 13, non gliene fregava assolutamente niente, cioè, pensavano a fare la loro partita solidi con le loro certezze, tant'è che poi piano piano sono
Vabbè, poi
arrivati qua e hanno deciso
hanno
che
iniziato
iniziavano.
a mettere palla a Embiid dentro all'area, al pitturato, e finito, cioè completamente li ha spazzati dal campo. Va bene.
Quello che mi aspettavo un po' meglio, direttore, posso
Sì,
dire
vai, vai.
velocemente una cosa un po', insomma, di colore, siccome va tutto rose e fiori. Ecco, Zaire Smith mi aspettavo nelle rotazioni, almeno una quindicina di minuti a sera, invece non si è ancora mai visto, è stato mandato in G-League, e anche Jonah Bolden, mi aspettavo progressi un po' più significativi. Insomma, bene così, Zaire Smith non è morto, per questo siamo contenti, non sta rischiando la vita questa stagione. Aspettiamo e vediamo anche da questo punto di vista. Però sono molto positivo. Matisse Thybulle è, secondo me, tipo già nel primo quintetto all defense, ma ok.
Bravo, volevo fare
Sì.
appunto questo appunto che
Di tutti i tempi, sì.
Thybulle è esattamente quello che, cioè la versione migliore che ci si poteva immaginare, diciamo, prima di vederlo a scatola chiusa, ecco, prima di vederlo nelle prime partite serie. Proseguirei sull'altra squadra che è in un filotto di 5 vittorie consecutive, cosa mai vista da quando è arrivato LeBron James a Los Angeles. I Lakers sono 5-1 dopo aver perso la prima con i Clippers. La prima con i Clippers, ne abbiamo parlato tra di noi, è stata una cosa abbastanza bruttina perché si sviluppava molto poco, si andava in post-up subito su Davis e LeBron. Non che sia cambiato molto, però sono cambiate tantissime letture dei post-up. E anche qua vi lancio un dato prima di fare discutere voi: sono secondi per post-up a partita, gli unici sopra i 10 insieme ai Sixers, cioè 12 post-up a partita, ma soprattutto sono i più efficienti per quelli che ne giocano così tanti, fanno 1.21 punti per possesso in post-up, cioè una follia. Ovviamente
Anche
con Davis che ne gioca 9 a partita.
esatto, cioè probabilmente il più forte giocatore di post-up della Lega.
Tra l'altro ora ci entra dopo spesso aver bloccato per LeBron, il che vuol dire mismatch sistematico e lo sfruttano a dovere per il momento. Insomma, i Lakers sono un'ottima squadra perché stanno trovando anche dai comprimari quel rendimento che non sembrava possibile, no? Tipo da Howard o da Bradley che sembrava morto.
Soprattutto Bradley, perché Howard, sai, cioè sarà un giocatore molto importante, perché in regular season Anthony Davis non c'ha voglia di fare abbastonate coi lunghi avversari, e preferisce giocare da 4 e tutto, però i minuti di McGee e di Howard, credo che poi le partite continueranno, verranno assorbite da Kuzma, che in questo momento sta rientrando. Avery Bradley bene, non tanto perché sta giocando bene, ed è vero, sta giocando bene, quanto perché mi sembra calato lui come gli altri, mi sembra siano già entrati, cioè, nella mentalità di quello che devono fare, cioè, ovvero sia pressare la palla, difendere, a mettere giù il culo in difesa su tutti i possessi, e fondamentalmente aspettare che LeBron gli recapiti un cioccolatino per tirarsi gli scarichi, visto che comunque con quei due in campo è veramente difficile difendere.
Sì, è un mismatch sistematico che viene sfruttato praticamente, o provano a sfruttare praticamente sempre.
Onestamente, cioè, io me li aspettavo forti i Lakers, perché una squadra c'ha LeBron James e Anthony Davis, te li aspetta forte per forza. Io l'avevo messo come mia ipotetica seconda seed a Ovest, quindi diciamo ci siamo. Non me li aspettavo sinceramente già così avanti, cioè in
Cioè
questo
che
momento
facessero già click.
sono la migliore difesa della Lega in questo momento, sai, i punti.
96 e 3
Cioè, i
ogni
numeri
100 possessi.
a questo punto
Sì,
vogliono di poco e
esatto,
nulla.
niente.
Certo.
Cioè, ci sta di scalare dal primo al decimo posto di giro di una partita. Però, cioè, se te mi dici i Lakers concedono 90 secondi su 100 possessi, non ti dico, bah, cioè, ci credo. Perché vedendoli lo dimostrano. Sono una squadra che gioca duro.
prima ho ridacchiato Nick perché il nostro amico del podcast Lorenzo Bottini ha fatto un tweet di recente in cui dice cosa si aspettava, cosa non si aspettava dai vari giocatori dei Lakers, e invece Caldwell Pope se lo giustamente aspettava una merda come, come sta giocando di merda. No, invece quanto c'è secondo te del fatto, secondo voi, vi giro la domanda, il fatto che loro vogliono fare una partenza forte, mettere da parte le vittorie che poi si tireranno buoni magari più verso febbraio, marzo, i primi giorni di aprile, in cui andranno un po' più col pilota automatico?
Ci sta, ma più che altro secondo me dovevano partire forte per creare anche quella serenità di ambiente che gli serve, essendo Los Angeles, essendo i Lakers, ecco.
Sì, e poi anche per mitigare qualsiasi tipo di dubbio del chi siete oltre a LeBron e Davis, che comunque era una cosa che poteva esserci a inizio stagione, partendo così e comunque coinvolgendo da subito anche il supporting cast, insomma, hanno da subito messo i puntini su lei.
Molto curioso io di vedere come si inserisce Kuzma in questa squadra, nel senso che è ovvio che farà lo scorer, perché quello è, vediamo, nel senso se riesce a alzarsi a livello di terzo violino sempre, ecco.
Sarebbe un po' chiamato a farlo, visto che andavo via Duprime in più per detenerselo.
Tra l'altro i violinisti sono in piedi, vero direttore? I violinisti sono in piedi, quindi proprio si dovrebbe alzare per suonare
il violino. Esatto, esatto, ecco. Esatto.
Vedi?
Sì, comunque non lo so, io non, sinceramente non me li aspettavo così, perché sai, il 5-1 non vuol dire nulla, cioè secondo me il record in questo momento sono come i numeri, come le statistiche, vanno un po' interpretati, cioè i Lakers sono 5-1, ma se fischiano qui fanno un attack hour, per esempio, sono 4-2 della partita di Dallas,
ed era fallo in attacco,
sì, ed era fallo in attacco, piuttosto che, come dice giustamente Pell, Caldwell Pope è una merda, però stanotte con 2 minuti sul cronometro ha messo le 2 triple che hanno ammazzato la partita contro San Antonio, sicché magari, capito, sicché le vittorie, vincere o perdere è anche una questione di dettagli e tutto, però sinceramente, cioè, secondo me hanno fatto, o almeno potrebbero aver fatto, vediamo se questo trend si solidifica, continua, un training camp incentrato sul trovare un'identità, e questa è una cosa importante. Poi cioè, se LeBron o Anthony Davis salta 20 partite, per dire, no, magari si fa male così, secondo me calano subito, cioè non c'hanno la profondità di una Clippers che va a Utah senza Leonard e senza George e se la gioca per tutta la partita. Cioè, le rotazioni sono molto, cioè, sono giocatori mediocri, però ecco, l'identità di una squadra secondo me è fondamentale, e l'identità dei Lakers è già piuttosto marcata.
Bene,
come l'identità dei Raptors.
Bravo, io volevo arrivarci con un altro gancio per nominare una squadra di cui abbiamo parlato settimana scorsa e quindi non ci ripeteremo sugli Heat, che sono al momento il miglior net rating della Lega. Ok, i numeri contano nulla, però diciamo che gli Heat sono partiti abbastanza bene.
Si può dire secondo voi che gli Heat 22 ottobre, primo giorno di NBA, 4 novembre oggi, sono la miglior squadra dell'NBA? Cioè se con l'NBA partita il 22 è finita oggi, cioè oggi è finita la stagione, ne stiamo
vabbè,
parlando.
Forse i Sixers,
ma lo sai, mi piace di più gli Heat,
anche a me piace.
Allora, tasso divertimento vittorie sicuramente Miami, cioè mi hanno fatto divertire molto,
e poi tutta sta fanfara io l'ho fatta solamente per far bestemmiare il direttore, perché gli sto mandando a puttane la scaletta.
Sono molto sereno, invece sono molto sereno, potete proseguire.
No, parliamo di quegli altri.
Ecco, i Toronto Raptors che sono partiti molto bene, nel senso che hanno vinto con tutte quelle con cui dovevano vincere, perso solo con Boston e Bucks, ma al di là di quello hanno il trio fatto da Lauri, Van Vliet e Siakam, che è letteralmente, giusto per citare i nostri amici, è letteralmente in fiamme. E anche qua vi butto due dati curiosi, secondo me stanno producendo in una maniera impressionante dalla transizione, producono 1,32 punti per possesso, e con appunto quei tre che sono nella top 7 di punti per possesso in transizione. tra quelli che ne giocano almeno 4 partite, insomma un numero considerevole. È difficile forse che continuino a viaggiare su queste cifre. Il punto è che se si normalizzano sono una squadra che sono in grado di tenere di rimanere appunto nelle prime 4 ad est. Come li avete visti questi Raptors?
Già questo inizio stagione sono abbastanza normalizzati, cioè infatti io non ero sicurissimo di inserirlo tra le squadre, perché secondo me rischiano di essere un po' un fuoco di paglia, non voglio esagerare, nel senso che sono andati mi sembra una volta ad ovest, la prima contro i Pelicans, che hanno vinto anche
prendisi le sue responsabilità, dillo che arrivano prima.
Esatto, ah no è vero, peraltro in casa sì, e dopodiché hanno vinto contro 3 squadre con cui forse dovevano vincere, forse Orlando, e hanno perso contro 2 squadre più forti.
Quindi mi stai dicendo che oltre a Scariolo c'è un altro po' d'Italia in Toronto che vince le partite che deve vincere e perde quelle che deve perdere, quindi...
No, secondo me il dato rilevante dall'inizio di stagione di Toronto più che altro è il fatto che finalmente vediamo Anunoby, che è sano, sta giocando tanto bene. Perché poi Lauri, vabbè, in realtà forse non mi aspettavo che Salih avesse un upgrade di punti avendo più possessi in mano. Siakam anche sta mostrando un upgrade non irrilevante del gioco, mi è salito molto anche nelle triple tentate, le prova anche di più dal palleggio, mi sembra molto più sicurezza nei suoi mezzi. Però se devo trovare un dato rilevante dell'inizio di stagione di Toronto, secondo me Anunoby sta iniziando a far vedere che giocatore può diventare, finalmente mi viene da dire.
Posso ribadire che Siakam deve rivincere se continua così il Most Improved Player of the Year.
Secondo me non lo vince perché c'ha già uno status troppo elevato.
Sì, sono d'accordo.
Lasciamolo ai ragazzi, ai giovani. Questo c'ha 25 anni, c'ha quasi l'età di Scarpelli.
È marcio.
C'ha la metà.
È finito.
No, non ti piacciono male sti Raptors? A me devo essere sincero, io li ho visti 2, forse 3. Due volte di sicuro, non me lo ricordo. E onestamente mi hanno impressionato molto. Per due cose, allora.
Giocano con un'intensità pazzesca.
Pazzesca, bravo. Cioè, una roba proprio allucinante. Cioè, a parte essere organizzatissimi, ma quello sai. Cioè, voglio dire, hanno perso Leonard, però Lauri, Gasol, Van Vliet ci sono sempre, sicché. E sono comunque sempre allenati da Nurse, quindi sono comunque molto organizzati. Però, come hai detto giustamente te, hanno un'intensità incredibile. Cioè questi si sono presentati all'idea: ok, abbiamo perso Leonard, abbiamo perso Green, però siamo campioni e per 48 minuti si gioca forte. Se poi si vince o si perde, pazienza, però l'intensità è off the charts veramente. Anunoby secondo me non solo dimostra che sta in campo, cioè Anunoby sta giocando 35 minuti di grandissima qualità a sera. E mi sembra la miglior notizia. Potrebbero essere un fuoco di paglia, cioè le rotazioni sono cortissime. Non a caso Lauri e Van Vliet sono primo e secondo per minuti giocati fino a questo momento.
Esatto. Poi giocano in 7-8, cioè non...
Esatto. Con Norman Powell, che è l'unico periodo che ha indovinato degli ultimi 2 anni, mi viene da pensare siano quelle 4 partite fagno contro Bucks l'anno scorso.
Confermo. Lo brucerei.
Però ecco, mi faceva piacere parlarne perché sono 4-2 ed è un 4-2 vero, perché è vero che hanno perso da Milwaukee e da Boston, ma l'hanno perso all'ultimo minuto, e tutte e due le partite in trasferta, tra l'altro. Sono borderline top 10 sia per miglior attacco che miglior difesa, e secondo me era giusto premiarli, ecco, perché non era scontato.
No, ecco, diciamo che siamo entrati nella stagione più con punti di domanda che con certezze su Toronto. Per il momento hanno dimostrato di giocarsela, di volersela giocare e di non avere niente da perdere. Cioè, l'intensità che mettono in campo è proprio di una squadra che esce e gioca tutte le sere, tutte le volte per... che poi dare il massimo e non, cosa... senza pensare a quello che potrebbe succedere da qua a 2 mesi con le trade.
No, ma poi la cosa secondo me molto interessante, molto positiva, è che giocando così
dai modo ai giocatori anche di esprimersi meglio, e sono tutti contratti poi anche magari quelli in scadenza che comunque acquisiscono di valore, perché se fai una squadra, a parte il fatto ora, io non è che mi aspettavo fossero impresentabili, cioè voglio dire, sono campione NBA, mia per sbaglio, però ecco, se parti fa conto 1-5 o 0-6, magari capito, che ne so, il Gasol di turno, magari capito un po' come a Memphis l'anno scorso, comunque negli ultimi anni va un po' giù anche di testa e non è che proprio ci abbia sta vetrina. Invece se giochi 30 minuti in una squadra e tutte le sere te la fa sudare fino all'ultimo possesso, secondo me è un valore aggiunto, ecco.
Se non abbiamo più niente da dire su Toronto, passerei alle squadre che hanno steccato l'inizio di stagione e ahimè mi tocca partire dai Brooklyn Nets, che in realtà, vabbè, a parte che si perde un numero folle di palle per partita, vabbè, i Nets sono partiti 2-4 e hanno perso con Minnesota, Memphis, Indiana e Detroit, cioè squadre con cui teoricamente te la giochi barra dovresti vincere. I Nets sono partiti con un Kyrie Irving che fa il leader, e se qualcuno vi dice che si perde le partite perché lui fa i grandi numeri, no, non è così, perché basterebbe guardare un attimo il net rating tra quando è in campo e quando è fuori per capire che non è così. E mi concentrerei più che altro su DeAndre Jordan e Jarrett Allen, perché il confronto è quantomeno imbarazzante e
Allora,
impietoso.
uno dei due è il più grande raccomandato, l'altro lo scoprite
Esatto, cioè c'è un più 24 di differenza tra quando Jarrett è in campo e quando è fuori, e tipo un meno 22 tra quando Jordan è in campo e quando è fuori. Vi prego, panchinatelo perché è inguardabile, non si può vedere, e anche se prende 10 rimbalzi a partita e ne fa segnare 15 comodi in area, non mi serve a niente, grazie.
Però posso dirti,
Prego.
direttore, cosa mi è saputo molto di insipido a me in questi Nets, che tra l'altro giocano stanotte contro New Orleans, a quella che è praticamente la sagra dell'hype. La panchina mi è sembrata veramente. Non era più come, almeno,
Vero.
chiaramente, di nuovo, il discorso, la premessa stessa, no?
Certo.
Sono le prime partite dell'anno, eccetera. Però, quando entra Kuroks, quando entra Garrett Temple, quando entra lo stesso Spencer Dinwiddie, che rimane il GOAT, non danno più quel cambio di marcia, Musa stesso, Nwaba, non è più quel cambio di marcia, è un po' una specie di. Sembra un po' all'ombra di loro stessi dell'anno scorso. Si ritroveranno sicuramente, magari Joe Harris, già contro Detroit, ha trovato un po' le percentuali del tiro. Ecco, Taurean Prince è sembrato forse il comprimario che ha fatto meglio in questo inizio di stagione,
Assolutamente.
e questo lo dice un po' lunga. Posso
Assolutamente, magari
dire una
motivato dal
cosa?
contratto, però vai.
In realtà volevo dire due cose. La prima è, mi domando se non ci sia un path da tenere d'occhio, non solo per quanto riguarda la stessa stagione, ma anche per le stagioni a venire. Ovvero sia che Atkinson, così come Snyder, cioè le squadre di Atkinson, così come le squadre di Snyder, che sono i due usciti diciamo, dall'albero genealogico di Budenholzer, cominciano sempre male le stagioni. Cioè, anche
Vero.
l'anno scorso i Nets partirono male, anche gli Utah Jazz,
Ah,
anche
quindi sono il
quest'anno.
Milan di Pioli, ho capito.
Vabbè. Quindi, no, cioè, aspetterei magari a fasciarmi la testa, cioè magari hanno un intro un po' più blando, e poi per raggiungere, diciamo, i picchi più alti più avanti. Anche perché mi sembra evidente ci sia una riconfigurazione del paradigma offensivo rispetto all'anno scorso, perché comunque, per quanto anche D'Angelo Russell fosse accentratore, giocava comunque quel sistema da 2 anni, e alla fine della stagione, alla fine no, ti rimangono negli occhi i Nets di fine stagione, che erano molto molto rodati e tutto, però era una squadra in cui, che, per esempio, LeVert usciva dalla panchina, mentre in questa squadra LeVert gioca 30 minuti accanto a Irving, che forse è ancora, no, più polarizzante.
Però posso dire bene Levert in questo doppio ruolo
Sì,
di
no,
di secondo
no, no, no. Ma secondo
portatore.
me. Ma infatti, guarda, io sono sincero, è chiaro che il record 2-4 non è buono, e soprattutto hai perso contro squadre che magari avresti dovuto vincere. Ma a parte la partita con Indiana, in cui Sabonis e Brogdon hanno fatto quello che hanno voluto e hanno vinto strameritatamente, cioè quelle altre 5 partite, a parte il fatto
che... Beh, aspetta, posso dire Memphis, cioè il vero problema è registrarsi in difesa, perché in attacco comunque sei un buon attacco. In difesa sei osceno,
però,
per il momento.
Sei osceno, è vero, però hai perso su una tripla sulla Serena di Crowder.
Sì, però hai preso anche 130 punti da Memphis.
No, sono d'accordo, però se Crowder mette quella...
Vero, verissimo, una vittoria in...
Cioè io mi domando, se quella partita lì l'hai vinta, se contro Minnesota e supplementare l'hai vinta, e invece di essere 2-4, 6-4-2, parliamo della stessa cosa?
No, vero, ma infatti la mia questione più che il record è la, appunto, sia la gestione di Allen Jordan, che se ce la immaginavamo problematica, per il momento non lo è, perché Allen sta nel suo. Il punto è che... il punto è che quando c'è Allen sei una squadra, e per il momento quando c'è Jordan sei un'altra.
Sì, no, ci sta. Cioè, gli terrei d'occhio, ecco, gli darei la condizionale, diciamo.
Assolutamente.
Cioè, non sarei così drastico.
La risposta alla domanda di Nick di prima, secondo me comunque sì, parleremmo della stessa cosa nella misura in cui anche Denver tipo sta 4-2, però non possiamo...
Ma che bravo Alessandro, che fai gancio. Incredibile,
non possiamo parlarne come di una squadra che è partita bene. Gancio perfetto, direttore, dovrei farli tutti io.
Prego Alessandro, prosegua.
No, appunto, sì, Denver, infatti, anche Denver, in realtà Denver sta 4-2, però non mi sentirei di dire sia una squadra che ha cominciato bene l'anno. Hanno preso una rumba clamorosa contro New Orleans, che è l'unica vittoria che ha fatto New Orleans, sì, mi pare di sì, fanno 1-5, e hanno preso 15 punti con Jokic, che è stato portato a scuola dal giocatore preferito di Pelacci. poi hanno perso contro Dallas, se ne hanno vinte 3, che 4, che in realtà erano abbastanza alla portata. Madonna, la partita con Orlando, raga, è stata una noiosità che poi non so se l'avete vista, ma è stata una roba che non vi auguro mai nella vita.
Io per stanno tra scarpelli, non guardo a prescindere una partita in cui giochino i Magic.
Partiti bene, Magic.
In ogni caso
vanno per il quarto adesso.
Porca
No, vabbè, in ogni caso, mi sembrano molto molto rallentati, abbastanza svogliati. Jokic sembrava una parentesi, quella del mondiale in Cina, invece ha ricominciato esattamente con lo stesso andazzo che sembra di aver visto in Cina.
Era una parentesi, il suo primo stint di carriera NBA, i primi 3 anni.
Sicuro è tornato con una parentesi tonda.
No, ma infatti, ma scusa, io voglio fare una domanda, voglio mi risponda Ale, perché credo sia l'ha visto più partite di Denver fino ad ora, non lo so, potrei sbagliarmi, però hai l'impressione anche te, cioè la mia perplessità, cioè quello che non la perplessità, quello che mi lascia un po' rattristito, diciamo, da Denver fino ad ora, non è tanto che sia una delusione, cioè, o che comunque stiano giocando male, quanto che... Cioè, secondo me era preventivabile immaginarsi che Jokic sarebbe partito male. Voglio dire, se è stata un'estate a mangiare maiale mushu in Cina e a pigliare schiaffi gli avversari, e se presentavo 130 kg al training camp, insomma, era un po' difficile potesse partire a 200 all'ora, no? Anche considerando i trascorsi e il fisico e tutto. Però esattamente per questo, almeno io mi aspettavo che gli altri
sono d'accordo,
facessero quantomeno uno step in più. E invece mi sembra, poi vediamo nel proseguimento delle partite, che quando non gira lui non girano neanche gli altri.
Sono d'accordo, ma infatti il problema di Malone, leggere le ultime dichiarazioni, non era riferito in maniera molto velata, soprattutto nei confronti di Jokic, ma in realtà si rivolgeva all'intero quintetto. Cioè, mi sembra che anzi, sono relativamente certo del fatto che la second unit di Denver stia giocando molto 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 meglio del primo quintetto. Mi sembra che Denver abbia un differenziale negativo in quasi tutti i primi quarti che ha giocato fino adesso. E quindi sì, in realtà tutti e 5 dello starting five stanno andando abbastanza male. non a caso, cioè, ogni tanto si scherzano del perché Plumlee gioca tutti i minuti che sta giocando, però in realtà sta molto in quello la ragione, no? Il fatto che Jokic allo stato attuale, non dico che sia impresentabile perché comunque rimane fortissimo, ma sta giocando proprio male. Denver gioca lenta, ma vabbè, che gioca lenta è normale.
Denver cammina
molto meno. Non
credo abbiano il pace più basso della Lega.
96 possessi partita.
Ma quello ci
comunque,
stanno.
Comunque sto guardando ora. In realtà l'unico quintetto che funziona è proprio lo starting five. È l'unico quintetto che ha un net rating positivo fino ad ora. Con quel caprone di Barton che si è fatto male un'altra volta.
Io mi sto abbastanza bene.
Guarda, Michael... non parlo se non mi arrestano di Barton.
Ho visto abbastanza bene Michael Porter Jr. Si può dire?
Ha giocato una partita, però.
Sì,
o due.
No, per però già da
bene, season, sì.
Però ecco, questo è un altro problema, secondo me, di Denver. Che Malone non sta gestendo bene, ovvero sia le rotazioni. Cioè, a me non mi stiamo piacendo proprio le rotazioni. Cioè,
ma non so, non so le rotazioni, dai ragazzi, il roster, ma ve lo devo dire ancora, in un'estate in cui tutta la conference fa la corsa alle armi, la sua risposta è Jeremy Grant, è il roster che non va bene, so cotti questi, ci hanno provato un anno, sono andati fuori a gara 7 con Portland, ciao,
cioè,
ciao,
se c'era un modo per fargli vincere 60 partite quest'anno, cioè, guarda.
Ciao, fine, finito, no. È stato un bel anno, fine di Denver Nuggets.
Comunque, a parte gli scherzi, dai, non mi sta piacendo come sta gestendo le rotazioni. Cioè, io pensavo che sull'onta della fine della scorsa stagione, in cui Beasley era diventato la small forward titolare e Barton usciva dalla panchina per dare un po' più cambio di ritmo alla second unit, credevo sarebbero rimasti così, e poi soprattutto, cioè, che sparisca sto maledetto Torrey Craig, che mi sembra il Dante Cunningham degli Spurs dell'inizio della scorsa stagione, il guastatore, no?
Scusami, aspetta,
hai ragione, parlavi di Denver, dicevi che Craig è un buon giocatore, da loro fa il tredicesimo.
Ma assolutamente sì,
ma bisogna farci il tredicesimo, però.
Comunque, cioè, solo per precisare hanno meno 23 di plus minus in tutti i primi quarti che hanno giocato in queste sei partite. Ho controllato adesso la statistica che avevo guardato,
non mi sembra
sembra ce ne sia poca di qualità.
Però sono d'accordo con
Nick, sono il quarto peggiore
quando dice che Torrey Craig è un po' calorie vuota quest'anno. Però Malik Beasley?
No, anche partito malissimo. Però lo sai, però secondo me, almeno se guardi le statistiche dell'anno scorso, che vogliamo di tutto e nulla, visto che sostanzialmente è un anno solo, molto meglio in quintetto che dalla panchina. Cioè, non vorrei che il ragazzo mi si fosse, no, a parte le battute, non lo so, ci sta che magari debbano pensare di incassare,
è che forse volevano arrivare a Bill, sfigati, gliel'hanno rinnovato in faccia, quindi direi, quindi stiamo arrivando tutti alla
conclusione,
comunque sono 4-2, cioè.
Giusto, stiamo arrivando tutti alla conclusione che questa squadra è da buttare giù, demolire.
Ma sì, cioè, sì.
Ma scherzi.
Ma sfottiamo i Blazers, ma questi sono veramente da buttare giù, ma dai, guarda. Sono vecchi, non corrono.
Sono grassi.
Mangiano i Nuggets pure loro.
Sì, sì, voi ridete, scherzate, quando arrivano settimi escono al primo turno con i Lakers, poi ne riparliamo.
Vabbè, segniamo questo.
Queste mettiamo da parte. Passerei a un'altra squadra che partita, diciamo, così. Houston è 3-3, ma più che essere 3-3 sta facendo fatica a integrare le due anime che portano con loro James Harden e Russell Westbrook. Diciamo che è una cosa che forse ci aspettavamo un po', questo, meno che partissero appunto con così poche vittorie. Se posso dare un dato curioso, giocano 109 possessi a partita e ne giocano 9 in più in transizione rispetto all'anno scorso, tutti ovviamente di Westbrook. C'era anche un dato curioso su The Ringer che facevano un pezzo di oggi, credo sia uscito oggi, in cui sottolineavano, facevano vedere la differenza di pace tra quando sono in campo entrambi, quando c'è solo Westbrook e quando c'è solo Harden. Quando c'è solo Harden scendono tipo a 103, mentre con Westbrook stanno sopra, ampiamente sopra i 110-112 tutte le volte. Ecco, si può coniugare questa doppia anima?
dipende da quanto tempo c'è a disposizione, secondo me. No, la domanda seria, cioè nel senso, cioè, se tra 10 partite salta tutto per l'aria perché si mandano a fanculo, o perché come si chiama il proprietario, ora mi sfugge il nome, che mi sembra che volendo citare il Conte, mi sembra uno un po' matto, no? Mezzo matto, no?
Lo deve valorizzare.
Sì, però scusate, se è vero che Fertitta sembra un tipo un po' strano e che per ora le cose stanno andando un po' rilento, però se non hanno perso la pazienza l'anno scorso dopo i primi primo mese e mezzo, due, perché la dovrebbero perdere ora?
Perché no. L'anno scorso c'erano i soldi cinesi, ma basta, e i fondi li hanno tagliati.
È vero. No, ma il bello, sai qual è che sono 29esimi, sono ultimi se si esclude gli Golden State Warriors dal punto di vista difensivo. E tu pensa se ci avessero avuto un assistente allenatore incaricato della difesa da non mandare via in questi per due anni consecutivi e magari mettere le cose a posto.
E questa è la cosa clamorosa, l'hanno mandato via due anni fa, l'anno scorso in preda al panico l'hanno richiamato a metà stagione, gli ha sistemato le cose e poi lo rimandano via, cioè.
Chiaro.
Un famoso ministro, un famoso ex ministro, ha detto recentemente che, potete indovinare il nome, un operaio Ilva vale più di 10 Balotelli. Forse un Jeff Bezelic vale più di 10, non lo so, milioni di soldi cinesi.
No, pensavo così. No, comunque, sì, allora, per me sono una squadra veramente difficile da leggere, Houston, in questo inizio di stagione. Perché in casa, nelle partite che hanno giocato in casa, mandava l'impressione di essere molto forti. In questo tour a est sembrava veramente spazzatura. Cioè, hanno fatto due prestazioni, una a Washington, che poi per loro fortuna hanno vinto, ma hanno dovuto segnare 160 per battere Washington, che comunque non è sta orrenda squadra in questo inizio di stagione.
Vabbè, però tu hai davvero una parola buona per tutti.
Ieri sera a Miami, Miami.
Ma perché? Ma Nick, ma contro i Pelicans e contro i Thunder ti sono piaciuti? Per me non sono piaciuti, anche quello
no.
In realtà in casa. No, cioè, quelle due partite puoi tranquillamente perderle entrambe. Le hanno vinte, mi sembra, di 3 e di 3, forse 4 contro OKC, cosa del genere. E puoi perderle tranquillamente quelle due partite, se ti gira male mezza cosa. Cioè, a me non hanno convinto per niente. Cioè, in fase difensiva sono un pianto.
Sì,
vanno a caso. Cioè, Westbrook è il solito Westbrook. Negli occhi la scena di lui che tenta un anticipo contro Miami sulla rimessa laterale, chiaramente lo canna e sono due punti facili. Per James Johnson sotto canestro, c'era proprio... tipico Westbrook, dietro sono un pianto, non... mi sembra House deve giocare, deve partire titolare e deve giocare 30 minuti perché questa squadra con Westbrook, Harden, Gordon non può stare in campo, secondo me.
Sì, sì, però devi esultare un pochino più in modo tranquillo che Westbrook sia da un'altra parte. Cioè, aspetta, tra qualche mese possiamo urlare di più, per ora devi ancora essere più discreto.
Ma allora, il mio approccio con Houston quest'anno è che li tifo perché c'è Westbrook, ma se perdono non mi dispiace più di tanto, in realtà.
È l'approccio Scarpelli.
Esatto.
Perché siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
No, comunque, è vero, cioè, difensivamente sono un pianto, e bisogna che trovino una soluzione il prima possibile, cioè, bisogna che trovino una soluzione, ora, il prima possibile non lo so, però... Però questa squadra è in questo momento i Rockets segnano sto guardando quell'anno scorso, ma comunque uguale, segnano un fracasso di punti uguale, segnano 111 punti su 100 possessi, sono il quarto attacco della Lega con Harden, cioè, questa statistica è veramente incredibile, cioè con Harden e Gordon che sono primo e quinto, mi sembra, per triple tentate a partita e nessuno dei due arriva al 21%.
Madonna.
Cioè, mi sembra che ci sia dei margini di miglioramento incredibili anche in attacco. Per una squadra che gioca 10 possessi di media partita in più rispetto all'anno scorso, che mi sembra un cambiamento incredibile, cioè fra quanto fra il giorno e la notte. Cioè, secondo me si tratta veramente di prendere confidenza insieme. Certo, prestazioni come quella di stanotte a Miami non fanno bene, questo è poco ma sicuro. Tra l'altro,
mi piace più i ragazzi, diciamo.
No, scusa, ma tra l'altro, cioè, io stavo guardando una cosa prima. Cioè, Harden viaggia a 35 punti di media a partita.
Sì, ma come di stanotte 36 e 6, eh?
Sì, ma cioè, Harden sbaglia più triple di quante qualsiasi altro giocatore ne tenta di media a partita.
Se prende pure 23 tiri a partita, cioè,
15 triple a partita,
faccia 35. Sì, ma faccia 35 punti su 23 tiri in realtà.
Ma come cazzo? Cioè, ma cioè, no, ma cioè, questo segna 15 liberi, cioè Charlotte e Orlando ne tentano meno a partita di squadra. Ma che
quando, quando Scarpelli dice c'è più di 5 volte, vuol dire che è una statistica veramente
aggiornata. Siamo veramente dinanzi a un evento.
Ascoltavo prima The Full 48 con PJ Tucker, in cui PJ Tucker dice: ah sì, perché ci stiamo sbattendo molto in difesa, eccetera. Howard Beck gli dice una certa: guarda che 58 punti, una squadra che non vince l'Eurolega. Cioè, avete ragione voi, è molto strano vedere Houston quest'anno.
In tutto questo non so se stanotte avete visto tare Chris Clemons, che io non ho mai sentito nominare.
Ma come? È entrato, campione della G League.
È entrato e tirava solo, tirava sempre.
Ma quello fa, Clemons quello fa.
È una roba meravigliosa.
Cioè, è quello che...
Scusa Gramelli, ma da dove stai registrando stasera, Gramelli? Me lo vuoi spiegare?
La Bat Gramegna.
Ma no, dal solito posto.
Va bene, sì, di Houston abbiamo parlato. Vogliamo parlare anche di Sacramento, che vabbè, partito 0-5, ne ha vinto un paio giusto per evitare che scattasse subito il panico e Divac iniziasse a scambiare, non lo so, Buddy Hield per Torian Prince. Però Sacramento, diciamo, non è partita benissimo, gli è andata anche di sfiga con l'infortunio di Bagley. Nick, so che tu ne hai visto qualcosina. Problemi vari.
Cioè, mi state tirando addosso la croce semplicemente perché non avevi visto nessuna partita di Sacramento, siete dei cani.
Io confermo.
Ma io sono cane quanto voi, li ho visti due volte solamente perché guardo le partite di Utah e ci hanno giocato due volte. No,
anch'io ho visto un pezzo di quella e ho voluto rimuovere entrambe. Cioè, che anche Utah.
Ieri l'altro, quando è che hanno giocato i Knicks? Ci ho provato, ho visto un crossover di Fox. Ho visto un crossover di Fox su Randall nel primo quarto e ho detto: ho capito come va.
Ma guarda, allora, secondo me serve pazienza. Perché essendo il più grande cerchio bottista della storia non voglio forse neanche a Sacramento. No, allora il punto è questo, secondo me è un punto molto semplice. L'anno scorso i Kings, ed è una cosa di cui si è discusso anche in fase di preview, cioè l'anno scorso i Kings hanno preso un po' tutti alla sprovvista, perché tutti ci si aspettavano molto più scarsi, no? Giocando fondamentalmente sempre in transizione. E infatti l'anno scorso era la prima squadra per transizione assieme a Milwaukee e giocavano molto bene, mi sembra fossero attorno all'80esimo percentile, non me lo ricordo. Cioè, ho guardato prima un attimo così per scrupolo, ma già perché magari ha visto Utah, una squadra in transizione un ti ci fa giocare, però ho detto vediamo gli altri. Quest'anno sono 18esimi per transizione, cioè che vuol dire che sostanzialmente, cioè, nessuno gliela fa più giocare e quindi gli mettono tutti davanti a giocate a metà campo. Il problema è che l'anno scorso erano il 26esimo attacco della Lega per situazioni di metà campo, il che si traduce dovendosi giocare sempre su 101 punti su 100 possessi, quint'ultimo attacco della Lega. Però, cioè, quindi secondo me sta...
Aggiungo che hai preso un allenatore che vuole farti giocare molto di più in transizione. Questo è un problemino, nel senso che se vuoi cavalcare la tua arma migliore, ma ormai tutti sanno che quella è la tua arma migliore e si rivela essere la tua unica arma, forse diventa un problema strutturale.
Oltre a quello, no, è vero, però oltre a questa parte del discorso del cerchio bottista, aspetterei un attimo. A parte, c'hanno una schedule terrificante da qui al prossimo mese, giocano praticamente tutte partite con squadre forti o presunte tali. ci sono un paio di dati che secondo me sono indicativi e che andrebbero monitorati, ovvero sia che comunque da un punto di vista difensivo, per quanto stiamo facendo schifo, perché sono una delle peggiori difese fino a questo momento, concedono pochissimi tiri in restricted area, ma sono la peggior squadra per distacco per percentuale concessa. Quindi vorrei vedere un attimino quale dei due trend si continua e perché. E poi soprattutto sta cercando di riconfigurare l'attacco in maniera un attimino diversa, e in questo secondo me l'assenza di Bagley gli sta dando particolarmente noia, perché sono una squadra che tira molto di più in situazioni di spot up rispetto all'anno scorso, e che soprattutto gioca molto più pick and roll rispetto all'anno scorso, soprattutto con chi inizia il pick and roll piuttosto che chi finisce. Però, cioè, ora non lo so, mi sembra un po' un discorso un po' generale che io estendo a voi, cioè
velocemente sul discorso che facevi sulla questione della restricted area, della percentuale di tiri concessi. Io non vorrei, rispondendo alla tua domanda, che la tendenza che va di più sia quella del concedere una percentuale alta, perché alla fine questa è una squadra che a rim protection non è messa granché, non lo era neanche l'anno scorso, ma continua a non essere messa granché. Non che passi tutto da là, però insomma può essere un aspetto.
No, ci sta, anche perché non c'è, cioè, soprattutto senza Giles, c'è veramente pochissima proprio anche presenza nei pressi del ferro, sì. Ora anche senza Bagley. Non lo so, sono una squadra difficile più che altro perché, come dicevamo in sede di presentazione, è difficile capire quale sia poi il reale potenziale. Perché mi sembrano un po' assortiti, cioè chi è che gli toglie le castagne dal fuoco aspettando il rientro di Bagley e sempre presumendo che Bagley sia in grado di fargli 25 punti e 13 rimbalzi tutte le sere e essere una presenza dominante, cosa che comunque non è scontata.
Ma vuoi dirmi che quei soldi a Barnes forse non glieli ridaresti?
Più che quei soldi a Barnes, io ridarei 40 milioni a Dedmon, Joseph e a Risa, chi è che hanno preso poi, cioè più che altro quelle.
Comunque per il modo di giocare dai Kings, se non aggiustano la difesa sono destinati ad andare così. Cioè un altro dato che avevo letto da qualche parte era che tipo il 60% dei possessi dei Kings inizia da fondo campo, appunto perché stanno subendo canestro praticamente sempre. È chiaro che a queste condizioni anche giocare in transizione diventa difficile. Non a caso hanno tipo il 26esimo pace della Lega, sono scesi tantissimo in termini di ritmo rispetto all'anno scorso, sicuramente perché gli avversari ci hanno preso le misure, ma anche perché per avere uno stile di gioco del genere devi giocare tanto sulle linee di passaggio. Sento malissimo, non so come mai. Esatto. E devi giocare tanto sulle linee di passaggio e se non, questo non ti riesce, non sta riuscendo ai Kings per quel poco che li ho visti, e questi sono i risultati, perché ad attaccare a metà campo sono chiaramente deficitari, come diceva Nick.
Si può dire che Bogdanovic sta soffrendo un po' l'europeo?
Bogdanovic,
sì,
secondo
me, mondiale,
soprattutto perché era un mondiale.
Sì, vabbè, il mondiale è iniziato un po' più piano.
Sì, secondo me sta anche soffrendo il fatto che c'è un po' di incertezza su quello che vuole fare lui, quello che vogliono fare di lui a Sacramento,
quello che gli si chiede,
esatto. Non il contesto migliore per quello che doveva essere, diciamo, l'anno della consacrazione definitiva anche a livello NBA.
Se proprio vuole l'ho intervisto anche lui, cioè, ho intervistato Hilde, ha preso il contratto.
Ha intervistato Hilde e sta facendo il cane a livello di fantabasket, quindi
sì,
per
sì,
quanto
ma
mi riguarda, perché Bogdanovic ci vogliamo parlare, meglio che stia zitto anche su di lui, infatti c'è Alessandro adesso, basta.
Va bene, Nick, se vuoi dare due parole su Orlando abbiamo questi tre minuti avanzati, se no ti lascio nel tuo brodo.
Perché scusate, abbiamo inserito Orlando tra le squadre che hanno iniziato un po' perché a me mi sembra che stiano andando anche meglio del dovuto.
Ascolta, Leonardo, posso chiederti un favore?
Sì. Dimmi tutto.
Puoi andare a intervistare Markel Fultz?
Perché ti interessa il suo conto in banca?
Bravo, guarda.
Io li fa diventare ricchi e non forti.
Guarda, questa mi sembra comunque un bel gancio. Cioè, due parole di piace su questo inizio: Markel Fultz diventato starting point guard degli Orlando Magic.
Vero, sì, verissimo.
Dopo 106, mi sembra, partite di fila di DJ Augustin, finalmente gli Orlando Magic hanno trovato qualcosa di diverso.
Sì, ma non è ancora chiaro. La partita di playoff chi gliel'ha vinta, Fultz o Augustin?
Infatti, non è ancora chiaro se meglio o peggio, ma sicuramente di diverso. Markel Fultz ha cominciato molto forte il primo paio di partite, poi insomma.
Cioè, molto forte contro i Cavaliers, poi vediamo.
Libra, insomma, ha due prime scelte alte nel Belfort, squadra di qualità. No, Orlando mi è sembrata proprio anche lei molto... hai presente quando tipo ai videogiochi di Formula 1 sbagli la combinazione dei tasti per partire e rimani imballato in partenza? Ecco, così.
No,
però...
No,
sì. Però vedremo come si aggiusteranno, ecco. Jonathan Isaac mi sembra... la nota più lieta, spero possa esplodere definitivamente in questa stagione e magari, perché no, vincere lui per il mio di Most Improved.
Che esplodere letteralmente, intendi?
Ah, io qualche altro nome per l'MIP ce l'ho in mente, ma non lo faccio perché poveraccio, ne ho parlato bene di uno la settimana scorsa, si è rotto la testa, tra l'altro in telecronica gli hanno detto niente, cioè un giocatore si per fortuna si rompe di testa qualcuno e nessuno dice niente in telecronica, ma...
ah, gioca già stanotte?
sì
no, okay. Comunque dato che stiamo andando liberi, solo una cosa: l'altra sera guardando i Magic mi sono ricordato di una roba che diceva Nick sui Bucks, del fatto che non avessero nessuno in grado di uscire dallo spartito, e mi sono reso conto che il giocatore che servirebbe ai Bucks è Terrence Ross, sarebbe perfetto,
che ha cominciato benissimo la
benissimo
stagione,
esatto, sì. L'altra sera era l'unico presentabile in campo per i Magic nel secondo tempo.
Ah no, fermo, io stavo scherzando.
Cioè, no,
Pietro abbia fatto tre partite. Non giocherà mai più bene perché ha preso il contratto.
No, non lo so, ma
tre
partite con due punti.
Io ho visto solo l'ultima con i Magic, con Denver. Se tu mi dici che
quella
è partito bene, io ci credo. Io ho visto l'ultima,
quella è vero,
visto l'ultima con Denver e ha giocato benissimo.
No, le prime stavo un pianto.
Ecco,
ma sono ste squadre di Clifford. Ma chi cacchio è Clifford? Ma chi
no,
aveva...
sì.
ma uno dei più grandi raccomandati.
Dopo di Andre Jordan.
Vabbè, i Magic al momento stanno avendo qualche difficoltà a mettere la palla nel canestro, che potrebbe essere un requisito necessario per vincere le partite, perché fanno 94 punti su 100 possessi, cioè il peggior attacco del mondo,
veramente. Della storia dell'universo.
Allucinante, veramente.
Ti rendi conto di che squadra hai difeso?
Vabbè, ma sono tra i candidati per il quarto posto, ricordiamolo. Questo me lo ricorderò tutta la stagione. Però direi di passare a chiudere con la rubrica preferita della popolazione femminile che ascolta questo podcast, ovvero Big Data.
Aspetta, concedimi 10 secondi perché volevo rassicurare numerosissimi, sicuramente tifosi dei Thunder all'ascolto, che a breve ci saranno 10-15 minuti di me e Alessandro Zullo sull'inizio di stagione di Shai. Oggi ce l'hanno cassati, ma arriveranno.
A ve le spiegate verso i playoff, credo.
No, verso il titolo.
Ah, ok, giusto. Vai, Pel.
Sì, non vediamo l'ora, anche con i vari Beniamini di Leonardo, Hamidou e Darius.
Darius alla grande, proprio.
Bentornate, amiche, e bentornati, amici, a Big Data, nella sua prima edizione tradizionale di questa seconda stagione. Siamo felici come Kobe White la notte del draft. Le regole di ingaggio ve le ricordate, vero? Si cerca una stat line pazzarella da associare alla data odierna, il 4 novembre 2019, secondo il calendario gregoriano, mentre dovremmo essere circa metà dell'anno 1441 se usassimo un calendario islamico, se ho capito bene. Ma insomma, partiamo subito con la domanda. Dovete dirmi, cari amici, i tre giocatori che hanno postato la seguente stat line: almeno 4 triple segnate, minimo 11 tiri tentati e almeno 19 rimbalzi.
All time?
Sì.
Kevin Love.
Bravo, bravo Alessandro. Kevin Love nel 2012.
Non ho fatto un tempo a accendere il microfono.
Anthony Davis.
Bravo Alberto, nel 2017.
Le quattro triple erano tentate o segnate? Segnate?
Sì.
Towns?
No.
Cousins?
Cousins, bravo Leonardo.
Ma siamo fortissimi oggi.
Oggi molto bene, devo dire. Ma sono altre domande in arrivo. Mi ha dato una tale emozione riprendere in mano Basketball Reference con cotanti e così alti fini divulgativi che mi sono un po' sbizzarrito.
Sì, però non azzecchiamo troppe domande, perché poi quando si fa il quiz ci chiede il tatuaggio sulla caviglia del terzino dell'Eintracht.
Mentre il cane continua a abbaiare in sottofondo, da tutta una puntata molto Minnesota come atmosfera. La performance di cui sopra di Anthony Davis la fece nel giorno del suo 24esimo compleanno. Quindi, a proposito di anniversari, ieri, 3 novembre, ha compiuto 3 anni, diciamo, la fine di un record storico. Che cosa, ricordate?
3 anni.
Cioè, ieri era il terzo anniversario della fine di questo record.
Sì.
È stronzo, eh?
No idea. Vai.
Il 3 novembre 2016 terminò la striscia di 157 partite di Steph Curry con almeno un tiro da 3 punti segnato.
È vero, ne parlo per addirittura 2 giorni, che in NBA sono tanti.
Forse anche il cane ce l'aveva sulla punta della lingua. Tra qualche giorno, precisamente il 7 novembre invece, compirà 17 anni, quindi è quasi maggiorenne, un altro record. Un po' meno positivo, diciamolo pure. Ricordate quale?
L'assenza di una squadra dai playoff?
No.
No, se no non avrebbe senso in questo periodo.
Esatto.
17 anni?
Sì.
Dall'ultima volta che i Philadelphia 76ers avevano un record positivo?
Bella battuta, direttore, no. Era il 7 novembre 2002... quando questo giocatore che adesso mi direte ha fatto il record per il maggior numero di tiri dal campo sbagliati in una partita.
Westbrook.
Quanti e chi? No.
Era il 2002, smettila.
Forza, è facile, 2002, forza.
Kobe Bryant.
Kobe, che ne sbagliò?
1,5 milioni.
Circa.
24.
No, di più.
Come di più?
31
30 30
ma come 30? Scusa, quanto ha tirato? Quindi quanti sono stati i tentativi dal campo in quella partita?
Allora, senti, adesso ci arriviamo perché a sentire di questi 30, cioè dico 30 cazzo, ero del campo, ho pensato che avesse fatto, non so, un 3 su 33, 6 su 36. Invece il Mamba quella sera tentò 47 tiri, la metà di quanti non tentarono tutti i Lakers, mettendone solo 17, appunto. La cosa in realtà non dovrebbe sorprendersi granché, siccome pure nella sua ultima partita, solo 3 anni fa, in NBA, ne tentò addirittura 50.
50.
Era un po' diversa l'atmosfera.
Ma infatti voi non siete dispiaciuti che non c'è più una linea comica da quando Kobe si è ritirato in questa lega?
Qui stai tentando di gufarla però a Kobe, cioè mi sembri un attimo scortese visto gli effetti che hai avuto sugli attori di Boris nell'ultimo periodo.
Ma torniamo a quella partita del 7 novembre 2002, eh? Era un derby tra Lakers e Celtics.
Sì, ma sembri Lucarelli. Ma torniamo, vai.
Si giocava nel Massachusetts, si andò al primo supplementare, vinsero i padroni di casa, di 3, e sorprendentemente Kobe non fu nemmeno il giocatore più usato per i Lakers. Chi fu?
2002.
C'era ancora Shaquille O'Neal, ma...
Shaq non giocò, era infortunato.
Ah no, secondo me è qualcuno tipo
Tyron Lue.
Fox, devo...
No, Lue non c'era.
L, ma no.
Fisher?
No.
Horry?
No. Uno dei preferiti di questa rubrica.
Addirittura.
Sì, avrei detto Terrence Ferguson, ma credo di no.
No, non lo so.
Samaki Walker.
No, uno dei preferiti.
Non è vero.
Ma chi è? Samaki. Ma chi furono i due con più minuti nei Celtics invece?
Nel 2002.
Mm. Paul Pierce.
Giusto?
No. Sì.
Giusto.
Sì. No, no, no.
Ogni tanto si tappa l'unico neurone funzionante.
Antoine Walker.
Bravo, bravo Jacopo. Antoine Walker, proprio lui. Ma in quintetto, questo è per te Jacopo, partivano due per i Celtics sempre, che di nome fanno Tony. Chi?
Uno è Batty e l'abbiamo citato nell'altro.
Certo, un altro dei favoriti
quando, quando ho vinto. E l'altro è, bisognerebbe un attimo fare mettere locale perché non erano dei Celtics fortissimi.
No, per niente, direi. Tra l'altro è la figura con cui chiudiamo questa, questo episodio di Big Data, Tony Lorenzo Delk.
Ah, Tony Delk.
Famoso e irreprensibile Tony Delk.
Beh, fa il vice, ha fatto il vice a, a Calipari, tra l'altro, nel primo anno di Calipari e Kentucky.
Stiamo arrivando, perché Tony Delk ha fatto 9 squadre in NBA in 9 anni, insomma una carriera fortunata ma non fortunatissima. Però ha vinto anche uno storico triplete con i Panathinaikos nel 2007-2008, vincendo la finale di Eurolega contro
dimmi Siena.
Maccabi, no, Siena
è, no,
no, Siena ci si è perso le, in semifinale.
Facciamo un po' di fill the blank.
Vittoria, sto Vittoria.
No,
non è Maccabi.
Maccabi? No?
Contro CSK di Ettore Messina.
Che tra l'altro ha vinto i 2 anni dopo. Tra l'altro.
C'erano 2 giocatori, però, in quel Sesca che ci riportano all'NBA attuale. Chi?
Trajan Langdon.
Bravo.
E il GM è? Di
New Orleans.
New Orleans. Oh, scusa, dei Pelicans. E l'altro, boh, un americano.
Sì.
Però devi darti pace, Gramigna. Cioè.
Sembra il nome di una lavatrice, ma non lo è.
Ah,
Vanterpool.
Ah, sì, sì.
David Vanterpool, che è
un motivo... a Siena pure.
Sì.
Cioè, il classico motivo... suggerimento: sembra il nome di una lavatrice, ma non lo è. Indovinano tutti. Incredibile.
No, vabbè, Whirlpool, Vanterpool.
esatto. Questo...
Vabbè. Sì, chiudo. Scusami, Pelacci.
Se non segui Mafferli, se non sei ignorante di Eurolega, lascia stare.
Verissimo, e di lavatrici, insomma.
E di lavatrici.
E di lavatrici soprattutto.
Ma infatti io sono ignorantissimo di Eurolega, però vo fortissimo sulle lavatrici.
E ha finito, Pelacci?
Ho finito, dottore.
La ringrazio, un ottimo Big Data, mi sento di dire. Grazie. E allora la saluto e la rimando a settimana prossima. Ciao, Pel.
A presto, vi rimando ai canali ufficiali di The Next Chapter e di The Cutting Edge su Twitter e sugli altri social tipo Instagram e Facebook. Un bacione.
Un bacione ai rosiconi anche da parte di Leonardo Flori. Ciao, Leo.
Sempre un bacione ai rosiconi, e Denver non avrà il fattore campo.
Ciao, Alessandro.
Ciao a tutti, ciao direttore.
Ciao Jacopo.
Ciao a tutti, anche a Vanterpool.
E ciao a Niccolò Scarpelli, prossimo alla gestione della Candy a Monza, se non sbaglio, delle lavatrici.
Esatto, volevo annunciarlo domani, ma ormai l'ho spoilerato.
Vabbè. Per chi ci ascolta dalle 10:50 più o meno, quando arriverà la puntata, alle mezzanotte, avrà in esclusiva la tua nuova leadership.
Ah sì, ma non abbiamo detto in diretta, però sono usciti i giocatori della settimana, diciamoli per salutare i nostri amici, Antetokounmpo e Davis.
Ciao a tutti. Ciao. Al prossimo capitolo.